Nel nome del Padre, dello Spirito Santo.
Amen.
La seconda parola è la preghiera. Già il silenzio è una parola che richiama, che si riempie di pregare, di preghiera. Già ha compreso che è un modo con cui ci si relaziona con Dio, col Padre, il silenzio, quindi è già una forma di preghiera, un modo di pregare, è già pregare. E che cos'è pregare? Che cos'è preghiera? Allora già la parola dice che per pregare bisogna essere due, uno da solo parla con se stesso. Se c'è un altro che ascolta, allora diventa preghiera, diventa pregare. Allora il pregare è proprio l'essere davanti a un altro. Naturalmente noi sappiamo, non può essere altro che Dio quest'altro, che ascolta, oppure lui che parla e l'uomo ascolta. Cioè è una relazione, un essere insieme. Non occorre nemmeno parlare e non occorre nemmeno ascoltare. È un essere l'uno con l'altro, l'uno per l'altro. A me piacerebbe dire che la preghiera è semplicemente un buttarsi nelle braccia di Dio, come un bambino. Difatti, se siamo davanti a Dio, noi più che bambini non possiamo sentirci di fronte a Lui, e difatti lo chiamiamo Padre. Quindi questo vuol dire, se lo chiamiamo Padre, vuol dire che noi ci sentiamo bambini. E il bambino si butta nelle braccia del Padre quando? Il primo impulso è quando si sente in pericolo, si butta nelle braccia del Padre per essere salvato, per salvarsi, per essere difeso. Oppure quando vede che le braccia del Padre si tendono a lui, per lasciarsi amare, si butta nelle sue braccia per ricevere amore e anche per amare, perché l'amore che riceve risveglia anche in lui la capacità di rispondere con amore. Quindi, come un bambino, ci lasciamo amare da Dio e cerchiamo di accontentarlo se ha dei desideri, ma anche riceviamo ciò che a noi serve e che Lui sa e che Lui può dare. Ora, il pregare è tutto un movimento molto complesso, si può dire, molto articolato, che può suscitare tante espressioni, tanti movimenti dentro di noi. Il pregare è appunto un essere in rapporto. C'è un'altra parola che potrebbe essere quasi sinonimo di pregare, è credere. Anche credere comporta la presenza di due. Quando io credo, mi affido a un altro, mi fido di un altro. Credo in Dio vuol dire mi fido di Lui. Così pregare e credere sono due non del tutto sinonimi, ma si richiamano. Difatti, uno che crede prega, uno che non crede non prega. Non si butta nelle braccia di Dio se non crede in Lui, se non si fida di Lui, se non si affida a Lui. Sono due parole che si somigliano. Quindi preghiera è questa relazione con Dio. Dei due, io e Dio, chi è il più importante? Non ci sono dubbi, nessuno ci discute, più importante non sono io, ma è Lui, Dio. Quindi, nella preghiera, nel pregare, più importante è Dio. E perciò la parte principale del pregare la sostiene Lui, non io. Quando io prego, Dio a cui mi rivolgo è più importante di me, più grande. Quindi anche quello che fa Lui durante la preghiera è più importante di quello che faccio io. È decisivo quello che fa Lui. Noi anche nel pregare dipendiamo da Dio. Lui viene prima, poi arrivo io. Lui è già là che mi aspetta, o per ascoltarmi o per parlarmi, per riempirmi dei suoi doni, per accogliere in me i miei. Comunque lui è già lì, è il primo. Io arrivo dopo. Arrivo dopo perché lui mi ha già chiamato, mi ha chiamato lui. Vi ricordate Adamo? Pure ve lo ricordate. Quando Adamo si è accorto di essere quel che è, un povero uomo, di essere nudo, di non aver niente, era già peccatore. Chi ha cominciato la preghiera? Chi ha cominciato la relazione? L'ha cominciata Dio. Dove sei? Lo ha chiamato. Quindi anche il nostro pregare lo comincia Dio, Lui che ci chiama. Perché noi siamo come Adamo, siamo peccatori. Difatti, cosa dice il Salmo 51? Peccatore mi ha concepito mia madre. Che vuol dire? Che quando io sono stato concepito ero già peccatore. Allora, non nel senso che avevo commesso qualche peccato, perché al momento del concepimento, subito dopo, non ho le facoltà per far peccati, non posso pensarli, non so cosa sono e non faccio peccati, però sono già peccatore, cioè ho già l'orientamento a me stesso, l'orientamento a salvarmi, a pensare a me. Ce ne accorgiamo di questo orientamento che abbiamo soltanto quando facciamo i primi capricci. Ce ne accorgiamo noi, ma che il bambino, non so prima di nascere, ma quando è nato, insomma, il suo orientamento è a vivere lui, non è orientato a Dio, non ha nemmeno la consapevolezza, la coscienza. Per questo ho detto, non è che fa peccati, ha fatto peccati, però è peccatore, cioè non è orientato istintivamente a Dio, ma è orientato istintivamente a se stesso, all'egoismo, all'egocentrismo, a salvarsi, a difendersi, a attirare le attenzioni. L'uomo nasce rivolto a se stesso e non a Dio. Per questo il Salmo ci aiuta a dire: peccatore mi ha concepito mia madre. Io sono peccatore fin dall'inizio. E difatti anche le prime preghiere che riusciamo a formulare, che i bambini formulano, sono capaci ed è bello. Che preghiere sono? Chiedono per sé. Cerchiamo Dio per i nostri bisogni, per noi stessi. Questo lo fanno tutti, anche i pagani. Tutti gli uomini del mondo sono capaci di pregare in questo modo. Chiedere a Dio di accontentarci, di fare quel che noi non siamo capaci. Cercare Dio per i nostri bisogni. E anche se lo ringraziamo, quando sentite i bambini che ringraziano, ringraziano Dio dicendo: perché mi hai dato, perché mi dai. Quel mi dice che invece che guardare a lui, a Dio, guardiamo a noi stessi, anche nella preghiera. Siamo orientati a noi stessi. Il centro del pregare istintivo è il nostro io. E questo non è pregare vero, perché Dio viene adoperato invece che servito. Non è riconosciuto il più grande, ma solo perché può quel che non possiamo noi, ma non più grande perché noi così lo possiamo servire. E allora, conseguenza, abbiamo bisogno di imparare anche a pregare. Cioè di imparare ad avere con Dio una relazione degna di Lui, a riconoscere che Lui è davvero più grande, di per sé anche questo pregare per chiedere quel che serve a noi è già un riconoscere che noi siamo deboli e poveri, quindi è già preghiera anche questa. E ci rivolgiamo a Dio perché sappiamo che Lui invece è davvero più di noi. È riconoscere la nostra piccolezza e la sua grandezza. Quindi non è del tutto da scartare neanche questa preghiera non perfetta. Difatti è la prima preghiera che facciamo, dopo impariamo pian piano. Quindi non è da scartare neanche questa, anzi, quando le mamme o i papà insegnano ai bambini a pregare, devono far leva un po' sulle loro capacità, Quindi gli insegnano a dire: dammi, grazie perché mi hai dato, quindi riconoscere i benefici ricevuti già e ringraziare per quelli. Quindi non è, anche se non è preghiera perfetta, è già una forma di un inizio di un rapporto con del bambino col padre, del figlio col padre. Se vogliamo imparare a pregare in un modo più sano e santo, a chi ci possiamo rivolgere? A chi non è nato peccatore. E allora ancora a Gesù. Gesù è senza peccato. Lui non ha questo orientamento a se stesso. Per questo appena a 12 anni ha potuto esprimersi dicendo: devo occuparmi delle cose del Padre mio. Devo essere nelle cose del Padre. Da lui impariamo la relazione, come si vive in relazione col Padre. Come ci possiamo rapportare con lui, in modo da diventare divini. Perché se abbiamo relazione con Dio, diventiamo come Lui. Ricordo che una volta avevano raccontato una storia che un bambino era nato ed era abbandonato nella foresta e veniva allevato dai lupi. E allora ha imparato a vivere come i lupi. Veniva allattato da una lupa e poi camminava a quattro zampe, così raccontavano, non so se era fantasia o se era realtà, ma per dire tu diventi come le persone con cui vivi, se le prendi come tuo esempio. Se noi viviamo con Dio, diventiamo come Lui. Diventiamo divini. Diventare divini non è una parola brutta. È un altro modo di dire diventare santi. Solo Dio è santo. Fin qui ci arrivano tutti. Ci arriviamo. E se dico divento santo anch'io, vuol dire divento come Dio. Non come lo pensava, glielo faceva credere il tentatore ad Adamo, diventare come Dio, perché il tentatore dava ad Adamo l'idea di un Dio padrone, di un Dio egoista, non Dio amore. Ma noi, conoscendo che Dio è amore, abbiamo tutti, non dico diritti, ma tutti i doveri di desiderare di diventare come Dio, di diventare amore. Quindi di essere santificati. Difatti, se voi leggete le vite dei santi, dicono: voglio diventare santo. È come dire: voglio diventare Dio. Non quel Dio immaginato dal tentatore, ma il Dio vero che è amore. Voglio diventare anch'io amore, come il Padre. Naturalmente questo voglio deve essere approvato da Lui, non solo approvato, realizzato da lui, altrimenti io non combino niente, perché essendo peccatore non ho le forze, le capacità e neanche l'orientamento giusto per diventare santo come lui. Allora è tutta azione sua. Impariamo allora da Gesù, che è senza peccato. E se leggiamo i Vangeli, ci sono degli spunti. Beh, ce ne sono molti, molti di più di quelli che dico io adesso. In ogni pagina li possiamo trovare. Ma almeno quelli che esplicitamente parlano di preghiera di Gesù o ci presentano Gesù che prega il Padre, allora vediamo in Matteo 11 verso la fine che Gesù loda il Padre perché hai rivelato ai piccoli. Ai piccoli hai rivelato il Figlio e hai dato al Figlio la capacità di rivelare il Padre ai piccoli, a quelli che sono capaci o che non sono così egoisti da pensare di essere qualcuno, di essere migliori degli altri. Quindi questa preghiera di Gesù, una lode al Padre, perché si fa conoscere e fa conoscere il Figlio. E far conoscere il Figlio ai piccoli vuol dire già mettere in loro qualcosa che li fa somigliare al Padre. Nel Vangelo di Giovanni troviamo proprio all'inizio una parola, non c'è la parola pregare, ma c'è il Verbo era presso Dio. E questo essere presso Dio vuol dire il Verbo si butta nelle braccia di Dio. Il Verbo è tutto proteso verso Dio. È lì il segreto del pregare. La vita di Gesù, dall'inizio, è tutto preghiera. È tutto buttarsi, desiderare e volere essere un tutt'uno col Padre. Che poi lo ritroviamo, questo movimento di Gesù verso il Padre, nell'orto degli ulivi, quando Gesù dice si compia la tua volontà, non la mia. Gesù riconosce davvero che il Padre è più grande. E allora Gesù sa di essere amato e ama e si butta nella volontà, nell'amore del Padre. C'è un'altra preghiera di Gesù in Giovanni 11, 41. Siamo davanti alla tomba di Lazzaro. Ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Gesù non chiede nulla, ma vede che il Padre ha ascoltato il desiderio del Figlio. Riconosce e ringrazia. Ma anche qui questo desiderio del Figlio, che Lazzaro venga fuori dal sepolcro, perché lo desidera Gesù? Perché credano, cioè perché l'amore di Dio arrivi a questa gente. E nel capitolo seguente, 12, 28, c'è un'altra preghiera di Gesù. Padre, glorifica il tuo nome. Gesù nella preghiera è davvero tutto orientato, vuole che il nome del Padre sia conosciuto, manifestato, accolto dagli uomini. Glorifica il tuo nome. E questa preghiera ritorna più volte nella lunga preghiera che noi chiamiamo, come che la chiamiamo, non mi ricordo più, la preghiera sacerdotale di Gesù, capitolo 17 di Giovanni. Più volte lì c'è: glorifica il figlio tuo, ma non perché lui possa vantarsi, ma perché lui glorifichi te. Perché il Padre non può essere conosciuto se non attraverso il Figlio. Allora glorifica il Figlio tuo, manifesta che io sono figlio di Dio, così che tu vieni conosciuto come quel Dio capace di amare e che ama, che vuole solo amare gli uomini e salvarli e recuperarli. La gloria che hai dato a me l'ho data a loro. C'è varie volte la parola gloria e glorificare in questo capitolo, in questa preghiera di Gesù, perché lui è tutto orientato al Padre. Ho fatto conoscere loro il tuo nome. Questo è il riassunto della vita di Gesù. Quindi è stato tutta la vita una preghiera. Ha fatto conoscere il nome del Padre. Ha fatto conoscere l'amore del Padre. Così tutta la vita di Gesù è stato un orientamento a realizzare la gloria del Padre. E come abbiamo visto per il silenzio, vediamo anche per la preghiera, possiamo vedere anche la preghiera, il pregare di Maria, perché anche lei è senza peccato, non era peccatrice quando è stata concepita. Quindi anche nella sua vita la preghiera non è orientata a se stessa. Certamente grazie alla redenzione operata da Gesù, non per virtù propria, come il Figlio, ma anche lei è senza peccato e per questo può essere ed è maestra di preghiera. Da lei possiamo imparare come relazionarci con Dio. E allora vediamo che la sua preghiera è risposta. Eccomi. La risposta ai desideri del Padre, ai desideri di Dio. Eccomi. E quando è davanti a Elisabetta, Elisabetta la proclama beata e la dichiara benedetta, lei non dice di no. Non dice: ma Elisabetta, cosa dici mai? Io non sono beata, non dire così. No, no. Non si vergogna, anzi non si accetta. È vero che è beata, è vero che è benedetta. E cosa fa allora lei? L'anima mia magnifica il Signore. Se son benedetta e beata, l'unica cosa che faccio è proclamare la grandezza di Dio, adorare Lui, perché la mia vita è sua, nelle sue mani. E aveva detto, eccomi, la sua vita è nelle mani di Dio. E allora per forza è beata ed è benedetta. Ma non per merito proprio, ma per l'opera d'intervento di Dio stesso. Per cui la sua preghiera e adorazione, magnificare il Signore vuol dire adorarlo, farlo grande, più grande di me, quindi la sua volontà più bella della mia, eccetera. E poi diventa lode, gioia, il mio spirito esulta in Dio. È Lui la causa della mia gioia. Poi diventa contemplazione di Dio. Lui fa così e così. Tutto il Magnificat è una contemplazione delle opere, del modo di fare, degli interventi di Dio, prima anche nella sua vita e poi nel mondo, anche nel mondo dei peccatori. Dio agisce, ha rovesciato i potenti dai troni. I superbi li ha abbassati, eccetera. E poi anche è misericordia l'agire di Dio. Conclude con questa parola proprio Maria, la sua preghiera, la misericordia, che realizza le profezie. Poi la preghiera di Maria diventa attenzione alle sofferenze dell'uomo. Quando interviene, quell'unica volta che ha registrato nei Vangeli, dice a Gesù, lo dice, non lo dice alle comari, agli altri, a chi poteva solo criticare, lo dice a Gesù, che può solo intervenire. Non hanno vino. Non hanno la gioia della vita. Anche se sono sposi e realizzano l'amore, però senza gioia. Maria lo dice a Gesù non per criticare, ma per intervenire. E poi Maria è presenza silenziosa. Forse non può intervenire quando i suoi nipoti, cugini di Gesù, fratelli chiamati col loro linguaggio, vanno a prenderlo perché l'han giudicato, come descrivi, mezzo indemoniato, fuori di sé, impazzito. Maria è con loro. Ho già detto stamattina, è con loro come Gesù era con i peccatori che si facevano battezzare. Così Maria è con loro che vanno comunque da Gesù, anche se con l'idea che lui sia da portar via. Ed è con loro in maniera silenziosa, così che essi potranno imparare da lei ad avere con Gesù un rapporto diverso, di ascolto, invece che di pretesa. Per questo Maria è presente e si fa presente in questi anni e secoli ultimi proprio quando c'è è più forte il peccato nel mondo, per star con noi, in modo che impariamo da lei, dal suo silenzio, dal suo modo di amare il Figlio. È presenza silenziosa anche sul Calvario, non dice nulla, nemmeno neanche si lamenta, non impreca, non grida. E poi è presenza silenziosa anche nel Cenacolo, e anche lei assidua e concorde con gli apostoli, con le alcune altre donne e con i fratelli di Gesù, è assidua nel pregare, ma è in silenzio. Imparano tutti da lei, e anche noi oggi impariamo da lei. Il nostro pregare com'è? È ancora un chiedere, perché è questo che ci viene più spontaneo. Ma il chiedere è un riconoscere la nostra povertà, riconoscere il nostro peccato, riconoscere la grandezza e la superiorità di Dio. E una volta che riconosciamo la sua superiorità, allora il nostro chiedere si trasforma in un metterci a disposizione, quindi adorare, che vuol dire mettersi ai suoi piedi per dirgli: eccomi, sono a tua disposizione. E poi anche per lodare, per imparare a pregare basterebbe poi ripetere la preghiera che Gesù ha dato agli apostoli: Padre nostro. Ma non ripeterla come formula, ma lasciare che ci vengano dentro quei moti interiori, quei sentimenti che si esprimono con queste parole. Quindi per poter dire Padre devo avere dentro uno spirito di figlio, il sentimento di riconoscermi bambino di fronte a Dio. Per dire nostro devo considerare gli altri fratelli, altrimenti non posso dirlo. Per dire venga il tuo regno devo desiderare di essere a disposizione, in obbedienza al Padre. Per ubbidire al re che lui manda per il regno, eccetera, tutto il resto. Quindi magari potete provare a dire il Padre nostro non dicendo la formula, ma lasciando scaturire dentro i sentimenti che vi fanno dire quelle parole. E anche questa, come si dice, riflessione la concludo come quella di stamattina. La preghiera più bella qual è? La preghiera più attiva qual è? È quella di Gesù nel tabernacolo. Gesù è lì per dire: sono un dono del Padre, quindi accoglimi, ringrazialo, così tu diventi santo, diventi divino. La preghiera di Gesù nel tabernacolo è un'intercessione. Gesù nel tabernacolo continua, immagino io, perché Gesù nel tabernacolo è lo stesso che è seduto alla destra del Padre, non è un altro, e quindi continua a intercedere a nostro favore, come dice la lettera agli Ebrei. Intercede per noi, ma con tanta umiltà, perché è lì come un pane che non può far niente, con tanta disponibilità, perché è lì che lo puoi mangiare. Ecco, la preghiera più bella e più attiva, che rende di più, che santifica davvero, è quella di Gesù, del tabernacolo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre, 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 sempre.